Gesù Cristo, che bel nome. E per chi davvero ha realizzato un'esperienza personale con questa persona vivente, non può non unirsi, non semplicemente un ritornello, ma a tutto quello che è contenuto all'interno della persona del Signore Gesù, riconoscendo che, benché come ci ricorda l'autore dell'Epistola agli Ebrei, siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, siamo incoraggiati a fissare il nostro sguardo sul Signore Gesù. Colui che è l'autore, il compitore, il capo e il perfezionatore anche della fede. E affermando come questa peculiarità legata alla sua persona abbia attraversato e abbia vissuto momenti di sopportazione davvero indicibili per noi umani condizionati da una natura di peccato. Ma lui che è giusto è morto per noi ingiusti per condurci a Dio. E tra le tante battaglie che il Signore Gesù e la sofferenza che preannunciava tra l'altro anche la profezia in Isaia 53, uomo di dolore e familiare con le sofferenze, la tappa dei Getsemani sicuramente rappresenta una tappa di livello importante dove abbiamo visto consumata la più grande guerra e battaglia che si sarebbe mai potuto realizzare su questa terra. La vicinanza sempre di più di quell'ora buia che avrebbe poi scatenato una serie di eventi come l'arresto, il suo arresto, il processo iniquo, la crocifissione, nonché, gloria a Dio, anche la sua resurrezione, rendeva necessaria una preparazione all'interno di quel giardino e abbiamo visto come il Signore Gesù, attraverso tutta la sua espressione di umanità, ha dovuto affrontare davvero questa vicinanza e il bere questo calice preparato dal Padre affinché davvero potesse compiere un atto di obbedienza che avrebbe poi portato a questa realizzazione di questa grande salvezza. Ma abbiamo visto altresì come il Getsemani sia diventato comunque anche un luogo nel quale i discepoli hanno dovuto fare i conti con quello che sarebbe stato, seppur imparagonabile con quello che ha vissuto il Signore Gesù, un momento di preparazione. Un momento di preparazione perché anche i discepoli avrebbero dovuto affrontare da lì a pochi istanti dopo degli eventi traumatici nella loro vita che avrebbero rappresentato davvero un motivo di grande sofferenza. E il Signore Gesù, come abbiamo visto, ha convocato i discepoli, in particolar modo si è relazionato con tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, futuri leader, futuri colonne, futuri pilastri della Chiesa di Gerusalemme, facendo in modo che questi tre non soltanto potessero aggiungere un ulteriore tassello all'interno del percorso formativo che il Signore Gesù ha preparato per loro, aveva preparato per loro. Non soltanto esperienze nelle quali hanno potuto constatare la grandezza di Dio ed essere strumenti anche e testimoni oculari della maestà, ma anche testimoni di quello che avrebbe dovuto rappresentare per loro un test probante di preparazione, appunto un giardino Getsemani re relegato alla loro figura, attraverso la quale avrebbero dovuto sperimentare qualcosa di non, diciamo così, di poco conto per noi, e cioè quanto fossero deboli, perché all'interno del percorso di maturazione, di formazione per arrivare colonne ed essere colonne e pilastri, c'è bisogno anche di una consapevolezza sempre più pressante e pregnante di quanto ci si è deboli. E il giardino del Getsemani, seppur affrontato con uno spirito pronto, perché i discepoli erano pronti ad affrontare tutto quello che pensavano di essere capaci di affrontare, ma non avevano contezza e consapevolezza di tutti gli aspetti peculiari che questa esperienza avrebbe dovuto attenderli, in realtà avevano bisogno di comprendere la propria debolezza. Ecco quindi che il Signore Gesù li incoraggia per due volte a vegliare, e riprendendo il testo del Vangelo di Marco, capitolo 14, per due volte abbiamo visto che il Signore Gesù ha incoraggiato i suoi affinché vegliassero, versetto 34, quando nella seconda parte, dopo aver detto e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Ad un certo punto, poi nel versetto 37, poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Per due volte il Signore Gesù incoraggia quindi e si interfaccia nello specifico soprattutto con Pietro. Vedremo come poi Pietro si cucirà questa esperienza addosso, considerando l'importanza che quella tappa del Getsemani per i discepoli si sarebbe potuto affrontare soltanto attraverso un atteggiamento di vigilanza e di preghiera. E perché? Perché la preghiera, tra le innumerevoli finalità per cui il Signore ha concesso di grazia di poter essere messa a disposizione di ogni suo figliuolo, c'è una finalità peculiare. Sappiamo che la preghiera non è una semplice recitazione di parole o di elenchi di soggetti che in maniera semplicistica possono essere menzionati, ma la preghiera è un'arma potente che Dio ha messo a disposizione di ogni suo figliuolo affinché attraverso la preghiera si potesse sperimentare e realizzare certi tipi di obiettivi, non soltanto esaltare e glorificare il nome di Dio, ma anche vedere situazioni che avranno un impatto all'interno della sfera di ogni singolo credente. Ad esempio, nell'epistola a Timoteo, Paolo ci ricorda di invocare e presentare preghiere di ogni genere, intercessioni di ogni genere per tutti gli uomini, ma anche per i re in autorità, per una specifica finalità, affinché noi possiamo condurre la nostra vita in pietà e in quiete, ovviamente non per fare i nostri comodi, ma perché. Dopo dirà il Signore perché il Signore desidera che tutti vengano alla conoscenza della verità e siano salvati, affinché attraverso una serenità ambientale, diciamo così, che il Signore consente attraverso anche l'esercizio della preghiera, ogni credente, il popolo di Dio, possa poi sviluppare la sua testimonianza in tutta serenità. E non è un fatto scontato, no? Soprattutto quando ovviamente noi viviamo in momenti di benessere, ovviamente diamo per scontato, ma non è un fatto di scontato. Pregare per re e l'autorità. Sappiamo anche, per esempio, che la preghiera e ha un'altra finalità, quella legata per esempio a poter consentire che Dio apra delle porte affinché la parola possa essere predicata. Pregare affinché la parola venga predicata nel modo in cui si convenga. La preghiera quindi ha molteplici scopi, ma il Signore Gesù all'interno dell'esperienza del Getsemani dei discepoli desidera sottolineare l'importanza di una specifica finalità, e cioè che la preghiera è un'arma che Dio mette a disposizione di ogni figliuolo, il suo figliuolo, affinché attraverso la preghiera possiamo non soltanto vegliare, ma non cadere in tentazione. E qui evidenzia un aspetto significativo su quello che poi vedremo tra poco. Cioè, ricorda che la nostra natura fortemente debole è incline ad essere trascinata all'interno del vortice di una realtà spirituale che la scrittura chiama tentazione. Sappiamo che c'è un assoluto all'interno della scrittura dichiarato da Giacomo nella sua epistola, e cioè nessuno dica che Dio sia tentato o tenti qualcuno, perché chi è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce, e una volta che poi lo seduce, portatrice il peccato e peccato la morte. Quindi c'è un assoluto, c'è una verità contro cui noi dobbiamo veramente, con la quale noi dobbiamo veramente metabolizzare, cioè che Dio non tenta nessuno. La tentazione proviene da una natura umana caduca, debole, soggetta a certe sollecitazioni, riesce a sprigionare degli effetti devastanti per le nostre vite e per coloro che sono, ci circondano. E la possibilità di poter tenere botta di fronte a quelle situazioni è possibile soltanto attraverso uno sviluppo di una disciplina spirituale fondamentale quale la preghiera. La preghiera quindi diventa non soltanto un motivo per poter pregare e intercedere per gli altri, gloria a Dio per questo, ma diventa la strada per poter essere sorretti all'interno di una dinamica spirituale che ci vede tutti, a prescindere dall'età anagrafica spirituale, a prescindere dai servizi, a prescindere dai ministeri coinvolti, che è appunto la tentazione. E conosciamo per esperienza che quando certi tipi di esperienze, come quelle che i discepoli, vedremo tra poco, avrebbero dovuto affrontare, noi siamo chiamati ad affrontare, se non c'è una vita di preghiera che può sorreggere l'urto di questi eventi, La carne, attizzata fortemente da certi tipi di sollecitazione, è capace di sprigionare effetti devastanti per la nostra vita e per coloro che sono intorno a noi. Difatti, fratelli, il Signore Gesù non sta raccontando e non sta invitando i discepoli ad un qualcosa di nuovo. Già quando, se vi ricordate, i discepoli chiesero al Signore Gesù di insegnare loro come pregare, il Signore Gesù che cosa fece all'interno di questa istituzione, di quella che viene comunemente detta Padre Nostro, no? Oltre, diciamo così, a degli aspetti iniziali, dice: non indurci alla tentazione, liberici dal male. Ovviamente questa frase è stata oggetto di interpretazione tra le più strapazzate da parte di esegeti o pseudotali, perché ovviamente è come se in certo qual modo il Signore, tra virgolette, potrebbe indurci alla tentazione. Ma questa è una interpretazione fasulla. Il problema dove nasce, fratelli? Nasce da un punto di vista meramente filologico. Cioè il termine tentazione, termine prova, nel suo originale greco, ha lo stesso termine, lo stesso sostantivo, perismos, che deriva poi anche dal verbo perizo. Quindi che cosa succede? Che il traduttore va a scegliere tentazione o prova, ma non è questo l'elemento che deve portarci ad arrivare alla conclusione che Dio possa tentare. Perché Dio non tenta nessuno, ma è il contesto che ci spiega sempre da dove proviene e l'origine di quella verità spirituale. Perché c'è un problema, ripeto, filologico. E ovviamente quando Gesù dice non indurci alla tentazione, non sta dicendo che Dio possa indurci, ma non ci portare nella prova. E la sintassi che è importante all'interno della scrittura ci fa riferimento proprio ad un evento specifico che i discepoli avrebbero dovuto vivere. Quel momento che adesso stiamo vedendo è quello che poi si sarebbe scatenato da lì a poco. Allora, i discepoli, altro che sentirsi forti dicendo noi ti seguiremo dovunque tu andrai, come capitanati da Pietro, ma avrebbero dovuto rendersi conto che quello che Gesù aveva preannunciato loro avrebbe significato una situazione così buia e così provante che necessitava di un atteggiamento di preghiera quanto mai fondamentale. Ok? Questo è fondamentale per comprendere il contesto. Quando all'interno della scrittura, mi viene in mente anche in Prima Corinzi capitolo 10, sembra quasi che Dio sia, diciamo così, l'autore delle tentazioni, non deve essere questo fuorviante. Perché, ripeto, da un punto di vista filologico, il termine originale greco è lo stesso. Il traduttore sceglierà secondo quello che è il suo criterio, ma è il contesto che fa da padrona. E, ripeto, c'è un assunto sul quale noi non possiamo tergiversare e né essere confusi, che Dio non tenta assolutamente nessuno. Ma i discepoli avrebbero dovuto sviluppare l'atteggiamento allorquando Gesù, anticipando il fatto che sarebbero stati catapultati in qualcosa di più grande di loro, sarebbero stati trascinati anche dalla tentazione. Vediamo tutto questo. Quindi l'esperienza del Getsemani è qualcosa di profondo, qualcosa che di preparatorio, di fondamentale, e ad un certo punto, dopo la terza volta, quando nel versetto 21 troviamo scritto che i loro occhi erano appesantiti dalla stanchezza, Gesù venne la terza volta e disse loro: dormite pure, ormai e riposatevi, basta. Beh, l'unica cosa che non avrebbero potuto fare effettivamente in quella serata era dormire, perché da lì in avanti si sarebbe scatenato il putiferio. Quindi questa parola di Gesù non deve essere vista da un punto di vista ironico, ma da un punto di vista di chi, sofferente per quello che ha vissuto, testimone ai discepoli: se non state svegli di vostra iniziativa, vedrete come non starete svegli. Riposatevi pure. E infatti succede qualcosa da lì in avanti che cambia radicalmente. Voi immaginate, loro avevano ancora ben nella mente l'idea di quell'ingresso di Gerusalemme avvenuto qualche ora prima, festante e pieno di riconoscimenti. E loro quindi materializzavano nella loro mente l'idea che ormai si stesse per realizzare qualcosa di importante. Ad un certo punto si ritrovano con delle scene completamente cambiate. E questo ci ricorda, fratelli, che le cose cambiano da oggi e domani e abbiamo bisogno, ho bisogno, di maturare sempre di più questo tipo di atteggiamento, sapendo che Non conosciamo quello che c'è dietro l'angolo preparato. In che cosa il Signor Gesù, in che cosa Pietro innanzitutto, perché poi diventa lui interlocutore con il Signor Gesù, sarebbe caduto in tentazione? In che cosa Gesù sarebbe diventato uno scandalo per i discepoli e in particolarmente poi, come vedremo, anche per Pietro? Perché ovviamente noi siamo partiti da una dichiarazione solenne che troviamo qualche versetto primo. Quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Versetto questo 29. Quindi c'è un convincimento, c'è una presa di sicurezza nella vita di Pietro e, come abbiamo letto anche nel versetto 31, allorché tutti i discepoli dissero, anche se dovessi morire con te, non ti rinnego, e lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quindi c'era una convinzione, un convincimento generale che non sarebbero stati assolutamente disposti a lasciare il Signore Gesù. Ma invece Gesù dice, io vi sarò di scandalo. Ora, qual è la scena che si palesa con l'arresto? La scena che si palesa con l'arresto, fratelli, ed è questo per cui Gesù diventa uno scandalo per loro, non dimostra la paura dei discepoli, ma dimostra che quello spirito veemente di convincimento a non perdere di vista la sequela verso il proprio maestro, era poggiata su una determinazione forte. Che cosa succede quando Gesù viene arrestato? Venite con me in Matteo capitolo 26. Leggiamo Matteo perché ovviamente Matteo ha un rendiconto in maniera più dettagliata questi aspetti, quindi capitolo 26. Noi immaginiamo che i discepoli siano fuggiti d'amblè subito. In realtà non è così, ma quello spirito battagliero che si palesava nelle parole di Pietro e di tutti i discepoli era davvero realizzato poi a un certo punto. Versetto 51. Ed ecco uno di quelli che erano con lui, cioè sarebbe Pietro, stesa la mano, prese la spada e la sfoderò. E colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse: Riponi la spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spade. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Quindi la reazione battagliera da combattente c'è stata da parte di Pietro in primis, che recise addirittura, quindi non era un pauroso che all'improvviso scappò subito. Ma quale fu l'elemento che scandalizzò Pietro e gli altri discepoli? Perché vedete, all'epoca non era raro ritrovarsi di fronte a delle persone che si autoproclamavano Messia e si riuscivano a trascinare anche un bel gruppetto di persone ed erano animati, disposti pure a perdere la propria vita per questi ideali. Poi che cosa succedeva? Che quando moriva il capopopolo, il masaniello della situazione, per dirla, per evocare eventi storici, che cosa succedeva? Si scioglieva tutto, si sfaldava tutto. Allora che cosa succede? Succedeva invece che qui erano pronti a battagliare, però Gesù che cosa disse? Chi prende la spada morirà di spada. E allora immaginate dei discepoli pronti a morire per il loro maestro ritrovarsi di fronte ad una arrendevolezza. Ecco il passaggio straordinario di qualità verso cui o si è preparati o verso la quale noi utilizzeremo soltanto delle spade per poter poi farci giustizia. E questo è il passaggio di verità che necessitava di un Getsemani veramente vissuto con quel giusto atteggiamento per entrare all'interno della logica divina. E infatti che cosa succede? Che quando arrestarono Gesù e Gesù mostrò tutta la sua e la propria arrendevolezza, scatta un meccanismo ad un certo punto nella loro vita. Giriamo pagina, versetto 56, seconda parte. Vabbè, leggiamo la prima parte e la seconda. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Quando l'hanno abbandonato e sono fuggiti? Quando hanno visto l'arrendevolezza di Gesù. Perché hanno visto in quel gesto come un leader che ormai aveva fatto svanire tutti i propri progetti. ma in realtà si stava realizzando quello che Zaccaria aveva detto: il pastore verrà percosso e le pecore saranno disperse. Ecco a che cosa sarebbe servita per loro vivere i Getsemani. Però sappiamo che, grazie a Dio, al di là della debolezza della natura umana, ripeto, una tappa formativa importante, come vedremo tra poco, per la formazione anche di colonne e di pilastri, il Signore Gesù, il sommo intercessore, come ci ricorda Luca nell'Evangelo, nella sua versione lucana, capitolo 24, dice: io, caro Pietro, Satana mi ha chiesto come, di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E dopo che ti sei convertito, va e conferma i tuoi fratelli, anche se non sono stati capaci di vegliare nemmeno un'ora, anche se non sono stati capaci nemmeno di poter tenere botta quegli eventi, nemmeno in minima parte. Però la bellezza qual è? Sapere che il nostro Signore Gesù è il perfezionatore della fede, è colui che custodisce e ci permette di sapere che siamo nelle sue mani, e al di là del fatto che noi siamo tante volte costretti a toccare con mano la nostra debolezza per poter davvero imparare a capire che cosa sia la preghiera e attingere forza dal Signore attraverso la preghiera, il Signore Gesù interviene in maniera straordinaria, portando e conservando i discepoli, affinché nessuno di quelli che tu mi hai dato, Padre, se ne perda. Il progetto del Signore è straordinario in questo senso, e per questo credo che non ci siano altri motivi che pregare il Signore, adorarlo per la sua fedeltà che va oltre le nostre debolezze. Ma che cosa succede in questo breve tempo che ci separa dalla conclusione delle riflessioni? Pietro, supportato dal Signore, riabilitato, diventa l'apripista straordinario di quella, attraverso quella profezia che il Signore gli preannunciò, e cioè che gli avrebbe concesso quelle chiavi del regno, quindi per instaurare una nuova realtà spirituale, la chiesa messianica di cui sarebbe stato lui l'apripista. E ad un certo punto scrive un'epistola a distanza di anni. E questa epistola, se viene letta da questa prospettiva che noi stiamo seguendo sulla parte dei Getsemani, acquisterà un valore significativo diverso. Prima Pietro. Siete con me in Prima Pietro? Dove adesso, all'interno di pochi versetti, c'è una sintesi straordinaria di verità. Questa epistola, come sappiamo, a chi è rivolta? A destinatari sparsi nella diaspora, Bitinia, Cappadocia, Asia in generale, Galazia, che vivevano momenti di grande persecuzione. Se dovessimo, diciamo così, segnalare il tema predominante della prima epistola di Pietro, potremmo identificarlo nel concetto della sofferenza a motivo della persecuzione. Basti pensare che i primi versetti che introducono questa epistola ricordano proprio il fatto che la prova, che seppur sopportando la prova, che è una realtà necessaria perché la fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, ha bisogno di essere provato, ecco che noi gioiamo di una gioia ineffabile, pur non avendo amato Cristo, ma amandolo di una gioia appunto ineffabile. Il tema della sofferenza scorre in tanti ambiti, sociale, anche matrimoniale, lavorativo e quant'altro, e ad un certo punto quindi Pietro che cosa fa nel capitolo 4, versetto 7? Sembra quasi che adesso stia confermando, sulla base della propria esperienza che abbiamo vissuto nei Getsemani, che ha vissuto nei Getsemani a questi credenti. Versetto 7. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Sembra quasi risuonare, non so voi, con una forza, perché quando si vivono certe esperienze sulla pelle, è ovvio che poi si trasferisce tutto in maniera differente. E Pietro sta esprimendo qualcosa di importante. Innanzitutto, che cosa ci dice? Ci dice che lui è consapevole del tempo che sta vivendo. E quindi, a differenza del Getsemani, in cui non aveva contezza di quello che sarebbe stato poi in termini di eventi che avrebbe dovuto vivere da lì a poco, adesso è consapevole del tempo. E che cosa ci ricorda? Che il tempo della fine è vicino. Qualcuno potrebbe dire, beh, sono passati 2000 anni circa, e non è che poi il tempo della fine sia realizzato, ma ovviamente questi uomini, non avendo mai avuto la pretesa di stabilire delle date, vivevano con quella cosiddetta mentalità degli ultimi tempi. E c'è un'espressione che poi sarebbe diventato, diciamo così, una costante presente in tutto il Nuovo Testamento, quella degli ultimi tempi, che è un'espressione tecnica che scandisce il momento dalla prima venuta alla seconda venuta. E quando si entra all'interno della mentalità degli ultimi tempi, anche se tu effettivamente non sai la data iniziale, la data di realizzazione di un certo evento, tu vivi come se fosse un ultimo evento. E allora lui vive con questo ultimo evento. Più avanti, addirittura, che cosa dice? Versetto 8, capitolo 5. Siate sobri, vegliate. Guardate, vegliate e dedicarvi alla preghiera. 5-8, scusate, siate sobri, vegliate. E ci ricorda che c'è un avversario che è Satana, il quale va come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questa consapevolezza non l'aveva quando stava per affrontare i Getsemani, non aveva contezza che Satana ha chiesto al Signore di vagliare Pietro come si vaglia il grano. E questa è la realtà di come invece adesso ha una prospettiva diversa, dove ovviamente anche la realtà spirituale contrapposta a Dio gioca un ruolo importante. E infatti dirà, resistendogli, stando fermi nel versetto 9, sapendo che le stesse sofferenze che affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Quindi sta evidenziando come questa realtà non è soltanto relegata ai destinatari, ma alla fratellanza sparsa per il mondo. Ecco quindi che la preghiera, la vigilanza diventano due cardini della vita di questa persona che ha vissuto sulla sua pelle che cosa significa non vegliare e che cosa significa soprassedere al valore della preghiera. E uno degli aspetti, per esempio, fondamentali che noi possiamo raccogliere nel versetto 3 è quello che è scritto: siate sempre pronti, versetto 3, versetto 15. Seconda parte, siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto affinché la coscienza, avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Beh, raccontarcelo da un uomo che quando è arrestato il Signore Gesù ha sfoderato la spada, ha reciso il servo Marco, non so voi, ma è tanta roba. E questo si insegna come all'interno di certe dinamiche la vigilanza e la preghiera ci permette, anche in presenza di persone che possono anche calunniarci in certi contesti, non ripagare con la spada che diciamo così, sfoderiamo personale, ma attraverso invece il bene che vince sul male. Questa è il Getsemani che è riuscito a formare un uomo attraverso con lo Spirito Santo e che è capace di confermare gli altri fratelli. Allora, che dire, fratelli? C'è un Getsemani ineguagliabile, incomparabile, che è il Signore Gesù, è verso il quale noi non possiamo fare altro che prostrarci, riconoscere il Signore tutta la nostra inadeguatezza, ma anche la gioia di sapere che lui ha sopportato tutto questo affinché noi potessimo trovare la salvezza, ma anche un Getsemane di discepoli, che era necessario che venisse vissuto con un certo tipo di atteggiamento, ma dal quale possiamo ricavare anche oggi lezioni importanti per noi. A lui sia la gloria. Amen.
Allora, visto che c'è la parte della preghiera, come ci è stato ricordato dal fratello